Dunque, i punti sono due, se permetti, ma sarò telegrafico, me ne prendo un terzo che, insomma, tra i moltissimi spunti che sono emersi dagli interventi precedenti, mi sembra veramente il caso di sottolineare, appunto, lo diceva Silvestri, questa questione delle stime che non ci sono. Ora, è un problema comune che investe anche la questione della lotta alla corruzione, e questo sì era un punto che veniva sollevato dalle organizzazioni internazionali, completamente rimosso e dimenticato. Chiedevano: signori, visto che dovete affrontare una politica anticorruzione, avete i dati, avete degli elementi che permettano di una mappatura del problema? In Italia sono già diversi anni che neppure ci sono i dati Istat che ci permettono di quantificare in termini assoluti, per cui chi fa ricerca deve fare una sorta di, non lo so, di puzzle, di varie fonti di informazioni eterogenee, non sempre attendibili, per cercare di capire che cosa sta succedendo. Quindi sì, veramente è un brancolare nel buio. Allora uno si chiede, ma è il mio approccio, ripeto, empirico e temo ingenuo, ma prima di avviare una seria politica anticorruzione non occorreva uno sforzo di analisi e di comprensione della natura e degli elementi quantitativi del fenomeno, che di fatto non c'è stata? La cosa surreale, stavo guardando i piani il piano nazionale anticorruzione, e prevede nel 2015 l'istituzione di un osservatorio sulla corruzione. Quindi fra 2 anni avremo un osservatorio che ci dirà la natura di un fenomeno che però si è affrontato adesso, e allora le fonti di informazione che abbiamo sono eterogenee, imperfette, non sappiamo, tutti ci dicono che uno dei problemi cruciali che rende di fatto la corruzione un reato, quasi i reati di corruzione pressoché depenalizzati, è il fatto che la prescrizione esaurisce la gran parte dei procedimenti penali, non sappiamo esattamente quanti. Ci ha pensato l'OCSE su una figura di reato specifica, che è quello che gli interessa perché deve monitorare l'attuazione di una convenzione internazionale sui reati di corruzione internazionale, l'OCSE è andato a fare uno studio e ha rilevato che in Italia 3/4 dei procedimenti penali per reati di corruzione internazionale, come dire, non arrivano alla sentenza definitiva perché si esauriscono prima per corruzione. E le stesse organizzazioni internazionali incredule ci dicono: ma veramente in Italia la prescrizione scatta anche dopo che c'è stata una condanna nei precedenti gradi di giudizio? E, come dire, chi risponde a questi tentativi di analisi del caso italiano, che veramente nessuno riesce a capire, perché lo citava il sottosegretario Minniti, il fatto che appunto va introdotto il reato di autoriciclaggio, siamo credo l'unico paese al mondo, insieme, se non ricordo male, con la Cina, che non prevede nel proprio ordinamento il reato di autoriciclaggio, o che perlomeno non copre quel tipo di comportamenti palesemente criminosi ma non coperti dal codice penale. Quindi questa sarebbe un'esigenza preliminare, a mio giudizio, come dire, la precondizione per poter avviare una politica seria che si confronti con la natura dei problemi e quindi appronti gli strumenti più efficaci. Così non è stato. Sui 2 punti che invece mi sollevavi, ma su questi sarò per fortuna breve, la prima domanda: meglio una legge imperfetta? Beh, io avevo preso anche appunti, diceva il sottosegretario che è comunque una legge che in qualche modo ha attivato un processo. Ora, le leggi sulla corruzione scontano una debolezza, o meglio, le politiche anticorruzione scontano una debolezza intrinseca, che chi studia le politiche pubbliche ha rilevato. Cioè, è una politica che ha queste caratteristiche: i benefici sono diffusi sull'intera collettività e spesso impercettibili. I costi di un'efficace politica anticorruzione si concentrano su una cerchia molto ristretta di soggetti, che quindi ovviamente faranno opposizione. Nel caso delle politiche anticorruzione c'è un ulteriore elemento che le rende, per così dire, difficili: il fatto che tra i soggetti che sono in qualche modo penalizzati da una seria politica anticorruzione ci sono alcuni soggetti che quelle politiche anticorruzione dovrebbero formularle, approvarle e attuarle. Quindi di fatto sono politiche molto difficili da realizzare. Per cui la mia preoccupazione è che, siccome è vero, è un passo, poi a un passo dovrebbero seguirne altri, ma fare passi in quella direzione, come dire, presenta molti vincoli e, come dire, ci sono delle rigidità nel sistema che ben conosciamo, e ci sono addirittura dei passaggi che hanno accompagnato l'attuazione di questa legge che hanno presentato addirittura dei passi indietro rispetto alle potenzialità della norma. Per cui io onestamente avrei preferito che, anche per le ragioni di ordine politico, questa è un'altra delle anomalie italiane, temo, la lotta alla corruzione non è un tema di destra o di sinistra, così come la lotta alle mafie non è una questione che, come dire, dovrebbe avere un orientamento partitico. E una delle anomalie italiane, non si capisce la ragione, forse la si capisce, ma insomma non è neanche il caso di ricordarle, che nel nostro paese questo tipo di temi ha assunto una connotazione partitica, per cui se sei contro la corruzione hai un certo orientamento politico. Ora, per le ragioni che ricordava, nel Parlamento che ha approvato la legge 190, è stato detto esplicitamente, c'era una maggioranza che in qualche modo faceva di tutto per cercare, a quanto si è capito, di attenuare quelle che erano le vere istanze, i veri provvedimenti, le vere misure che sono note, che l'ha ricordato anche il Ministro, il falso in bilancio, i tempi di prescrizione, l'autoriciclaggio, cose note, ecco, quelle non ci sono nella legge anticorruzione. Io avrei preferito forse che, come dire, non si giocasse la carta, una carta, ripeto, che sarà molto difficile da giocare in futuro su norme che sono così inadeguate. Mi auguro che il Vice Ministro abbia ragione, nel senso che sia stato effettivamente un primo passo. Spero nella direzione giusta, non vorrei che fosse stato, come ha detto prima, su certi profili un passo indietro. Beh, il tema della burocrazia è un tema, credo, fondamentale. Io non ho infierito, ma effettivamente l'approccio burocratico che ha accompagnato, diciamo, il pilastro di prevenzione, quello dei piani nazionali, è nella formulazione delle norme assolutamente dominante. Al momento l'unica preoccupazione di queste figure, io dico eroiche, capri espiatori, futuri responsabili o gli attuali responsabili della prevenzione della corruzione negli enti locali, è una posizione scomodissima che li vede in qualche modo cercare, come notoriamente da sempre fanno gli apparati burocratici, una salvaguardia nel rispetto formale della norma. Perché si devono proteggere? Perché si devono proteggere? Perché sono gli unici che rischiano qualcosa, e rischiano qualcosa con dei criteri che paradossalmente incentivano il loro ruolo di copertura dell'eventuale corruzione, perché il criterio che si è trovato per individuare che qualcosa nelle politiche di prevenzione dell'ente non funziona è stato che, in caso qualcuno venga condannato in via definitiva per reati di corruzione all'interno dell'ente, allora il responsabile anticorruzione deve dimostrare di aver fatto tutto quanto nel suo potere, quindi attuazione dei piani, controllo, eccetera. Ora, è un elementare meccanismo di incentivi. A me viene la preoccupazione che in alcuni contesti, se il responsabile anticorruzione sente un po' di puzza di bruciato, per evitare guai, può anche cercare di coprire, di evitare che si arrivi alla condanna definitiva. Quindi erano altri, secondo me, i meccanismi incentivanti di un'efficace azione di controllo che andavano predisposti. L'approccio burocratico, io l'ho detto, il mio timore è che questi piani nazionali anticorruzione diano un contributo alla deforestazione dell'Amazzonia più che alla prevenzione della corruzione, e i meccanismi di controllo, i segnali di controllo, anche quelli guardavo sul piano nazionale anticorruzione, incoraggiano quello. Com'è che si vedrà se l'attuazione della legge è stata efficace? Se il 100% delle amministrazioni locali avrà adottato il suo piano nazionale anticorruzione. Come questo piano viene costruito, che livello di partecipazione richiede, che livello di efficacia delle disposizioni che individuano i segnali di allarme, di rischio all'interno dell'amministrazione, tutto questo nel piano anticorruzione rimane un po' più sullo sfondo. Quindi ecco, io avrei guardato, diciamo, con favore a un approccio più pragmatico, più sostanziale, cioè che andasse a individuare in certi criteri, in certi parametri che peraltro già conosciamo, il brodo di coltura della corruzione consiste in quei meccanismi che permettono la lievitazione dei costi, quindi se si va a incidere su quei fattori, cioè se si controlla il prodotto finale dell'attività amministrativa, poi inevitabilmente a cascata, con un processo, quello sì, virtuoso, si arriva anche a, come dire, prosciugarlo questo brodo di coltura. Però su quello non c'è nulla, il controllo, rispetto, è soltanto formale, nella formulazione attuale. Spero che il Vice Ministro abbia ragione e che in qualche modo questo sia stato un primo passo, però ne occorrono diversi altri, temo. Grazie.
Grazie.